Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno ventunesimo, numero 10, ottobre 2021. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero... 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 28, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. Due. Riportiamo di seguito i titoli, con relativi autori e generi, di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Renata Pisu, Mille anni a Pechino. Genere, viaggi, guide, reportage. Fabio Filomeni, Baghdad, ribellione di un generale. Genere, storia. Basilio Talatinian, Il Vangelo di Maria. Genere, religione e spiritualità. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 93544. Durata minuti 541. Elena Marinelli, Steffi Graf, Passione e perfezione. Editore 66 and Second. Genere sport. Lettore Michela Leopizzi.
Non ammette repliche. Il gioco di Steffi Graf. Non crede nella sconfitta, ma solo nella passione. Una passione viscerale che ribolle nel profondo e non risale mai in superficie. Come un non detto da lasciar maturare. Novembre 1999. Buio sugli spalti del Madison Square Garden di New York. Un'emozionata Steffi Graf, ormai non più giocatrice, entra in campo. Illuminata dall'occhio di bue, va a ricevere ciò che le spetta. Le istituzioni del tennis sfilano davanti a lei e le donano quadri, fotografie, targhe, come farebbero i magi con una dea. La ragazzina che amava lo scambio ed il gioco più di ogni altra cosa, però, si infiamma solo quando scopre il regalo del Roland Garros, il suo slam preferito. L'anta dell'armadietto dello spogliatoio femminile che ha sempre usato, il numero 19. Oggi, al Roland Garros, l'armadietto numero 19 non c'è più. Tra il 18 ed il 20 si trova il 18 bis. Il 19 è di Steffi Graf. Così come lo sono i 6 Roland Garros vinti, i 7 Wimbledon e il Golden Slam del 1988. Ripercorrendo la carriera di Steffi Graf dagli esordi al ritiro nel 1999, questo libro racconta in modo intimo la formazione di una delle più grandi tenniste di tutti i tempi. Racconta le sue convinzioni, le sue spigolosità, ma anche gli slanci e i sogni. Racconta le partite giocate in singolare più esaltanti e quelle più buie. I duelli epici con Martina Navratilova, Chris Evert, Gabriella Sabatini, Arantxa Sánchez Vicario, Martina Hingis e naturalmente con Monica Seles, la sua avversaria più temibile e insieme la più sfortunata. Ma soprattutto Elena Marinelli racconta il legame della tennista con il suo sport. Un rapporto privilegiato che ha tutti i lineamenti, le gioie e le sofferenze di un amore infinito. Elena Marinelli è nata in Molise, vicino ad un passaggio a livello, ma da un po' di anni vive a Milano. Il terzo incomodo, suo romanzo d'esordio, è stato pubblicato nel 2015 da Baldini e Castoldi. Scrive di tennis femminile sull'Ultimo Uomo e cura il podcast sul tennis Volé.
Numero di catalogo 93544. Numero di catalogo 93557. Durata minuti 425. Alessandro De Roma. Nessuno resta solo. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Ivan Raganato.
Nei discorsi di Guido, Tonio viene a malapena nominato. È un figlio inquieto, vagabondo, omosessuale, che il padre fatica a contattare perfino quando deve dirgli che la madre è malata e il tempo rimasto è poco. Del resto anche Guido, per Tonio, non andrebbe messo al corrente di nulla, neppure del suo dolore più grande. Le loro strade si sono sempre incrociate a distanza, attraverso gli occhi degli altri, i discorsi riportati, i racconti che risalgono all'infanzia di uno o alla giovinezza dell'altro. Eppure sono padre e figlio, e i tratti del viso lo testimoniano. Una somiglianza che per Tonio, quando se ne rende conto, è come spalancare una porta sul vuoto. Entrambi sopravvissuti a chi amavano di più al mondo, Tonio e Guido sceglieranno ostinatamente di non cercarsi, resistendo, almeno finché è possibile. Perché quando ormai non c'è più nulla da chiedere, sembra suggerirci Alessandro De Roma, con una voce schietta e profondamente intima. Anche chi si è sempre detestato può deporre le armi. Alessandro De Roma è nato in Sardegna nel 1970. Ha pubblicato Vita e morte di Ludovico Lauter, La fine dei giorni, Il primo passo nel bosco, Il maestrale 2007, 2008 e 2010. Quando tutto tace, Bompiani 2011 e La mia maledizione, Einaudi 2014. Tre dei suoi romanzi sono stati tradotti in Francia da Gallimard. E fra gli autori dell'antologia benefica Sei per la Sardegna, Einaudi 2014, con Francesco Abate, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Sorriga.
Numero di catalogo 93557. Numero di catalogo 93558. Durata minuti 424. Ann Applebaum. Il tramonto della democrazia. Il fallimento della politica e il fascino dell'autoritarismo. Editore Mondadori. Genere politica. Lettore Valeria Piccinno.
Nell'ultimo decennio il mondo è divenuto protagonista di mutamenti politici, economici e sociali sempre più rapidi, che stanno portando alla creazione di nuove realtà politiche volte a cambiare o addirittura a stravolgere le regole della democrazia occidentale. Una nuova generazione di élite fautrici di idee illiberali e autoritarie sta ottenendo un crescente consenso tra le masse e dunque una maggiore influenza. Oltre oceano, la presidenza di Trump, con il suo American First, ha infiammato gli animi dei suprematisti bianchi. Guardando all'Europa, Polonia e Ungheria sono oggi governate da due partiti apertamente autoritari. Nel Regno Unito, Boris Johnson si è fatto portavoce di una nostalgia restauratrice, mirata a rovesciare le odierne istituzioni britanniche e a inculcare un sentimento anti-UE che ha condotto alla Brexit. L'aumento esponenziale della popolarità del partito nazionalista Vox in Spagna ha messo in allerta i più anziani, che avvertono nella sua retorica degli echi franchisti, un richiamo nazionalista da cui neanche l'Italia è immune. Partendo dalla propria esperienza personale, il lento ma inesorabile spostamento su posizioni decisamente reazionarie di amici che avevano a lungo condiviso i suoi stessi ideali di progresso e libertà, Anne Applebaum ripercorre le tappe dell'ascesa di queste nuove élite nel mondo occidentale, artefici di un'inquietante svolta politica, e riflette sugli aspetti che determinano la loro presa emotiva. Dalla polarizzazione politica e dei social media, ormai divenuti il luogo in cui la verità deve quotidianamente fare i conti con narrazioni false e tendenziose, alla diffusione di teorie complottiste e di un senso di nostalgia per un passato migliore, Applebaum individua gli strumenti e le tattiche usate per raggiungere e affascinare quanti preferiscono un'unica voce al pluralismo democratico, in cammino verso il suo tramonto. Ma, forte delle sue convinzioni, l'autrice ribadisce una verità innegabile. Nessuna vittoria politica è mai definitiva e nessuna élite, populista, liberale, aristocratica, domina per sempre. La storia di ogni grande civiltà include periodi culturalmente illuminati e altri di cupo dispotismo. Anche la nostra storia, un giorno, apparirà così. Anne Applebaum. A-N-N-E A-P-P-L-E-B-A-U-M. Washington, 1964. Giornalista e saggista statunitense, naturalizzata polacca, è stata tra l'altro editorialista del Washington Post, vice direttore e capo dei servizi esteri dello Spectator e corrispondente da Varsavia per l'Economist. Attualmente scrive per The Atlantic. Da Mondadori ha pubblicato Gulag, storia dei campi di concentramento sovietici, 2004, che le valso il premio Pulitzer per la non-fiction. La cortina di ferro, la disfatta dell'Europa dell'Est, 1944-1956, 2016, e la grande carestia, la guerra di Stalin all'Ucraina, 2019.
Numero di catalogo 93558. Numero di catalogo 93568. Durata minuti 947. Camilla Grebe, Sotto la cenere. Traduzione di Gabriella Di Verio. Editore Einaudi. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Ivan Raganato.
Samuel Stenberg ha 18 anni, vive con la madre, non ha un lavoro fisso e per una combinazione di ingenuità e pigrizia rimane coinvolto in un affare di droga andato storto. Con la polizia e i criminali sulle sue tracce, trova rifugio in una cittadina nell'arcipelago di Stoccolma, dove inizia a lavorare come assistente del figlio disabile di una famiglia benestante. Il padre non c'è mai e la madre, Rachel, sembra averlo preso in simpatia finché Samuel non comincia a notare atteggiamenti inquietanti. Nel frattempo, dalle acque dell'isolotto emerge un cadavere e ad occuparsi del caso vengono chiamati Manfred Olson e la sua collega Malin. Ma quando la corrente fa affiorare un altro corpo, l'indagine si fa ancora più torbida e Manfred non ha altra scelta che rivolgersi alla criminologa Han Lagerlind Schon. Camilla Grebe, Camilla Grebe, è nata nel 1968 a Avlsjö, nei pressi di Stoccolma. Ha raggiunto il successo internazionale grazie a La Sconosciuta e Einaudi Stile Libero 2017. Sempre per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Animali nel buio, 2018.
Numero di catalogo 93568. Numero di catalogo 93569. Durata minuti 564. Emma Donoghue, L'influenza delle stelle. Traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. Editore Sam. Genere romanzo storico. Lettore Miriam Mariano.
Dublino, 1918. In una città devastata dalla guerra e dalla pandemia, l'infermiera Julia Power gestisce da sola un minuscolo reparto di ospedale dove sono ricoverate donne incinte e in quarantena, affette dai sintomi dell'influenza spagnola. L'arrivo di un aiutante, una giovane orfana che non conosce nemmeno la propria età, e di una dottoressa ricercata dalla polizia per la sua attività nel movimento indipendentista irlandese, un personaggio che si ispira all'omonima attivista Kathleen Lynn, cambierà completamente la vita di Julia. Nell'arco di 3 giorni, e nello spazio angusto e claustrofobico del piccolo reparto d'ospedale, le tre donne vedono morire molte delle loro pazienti, uccise dal virus, terribile e sconosciuto, ma allo stesso tempo lottano per far nascere, in un mondo che spaventa, nuove vite. Con una dolcezza costante e una grande, grandissima umanità, dottoresse, infermiere e madri instaurano un rapporto di affetto e solidarietà che rappresenta una luce nell'oscurità della sofferenza. Aggravata dalla condizione della donna e dall'irrilevanza del corpo femminile. Straziante e incoraggiante, ambientato in una dimensione temporale al tempo stesso breve e lunghissima, l'influenza delle stelle è una lettura perfetta per questi tempi difficili. Emma Donahue intriccia abilmente una situazione medica alquanto primitiva, in una realtà sociale ancora improntata al pregiudizio, con la storia di tre donne e la loro grande capacità di amare. Un romanzo commovente sulla vita, sulla morte e sulla speranza, ma anche sulle indecifrabili trame del destino. Emma Donahue e Emma Donahue, nata a Dublino nel 1969, vive in Canada. Autrice, drammaturga e sceneggiatrice, nel 2010 pubblica il bestseller internazionale Stanza, letto, armadio, specchio, Mondadori, finalista del Man Booker Prize, vincitore dell'Irish Book Award. Room, la trasposizione cinematografica diretta da Lenny Abrahamson nel 2015, è stata nominata a 4 premi Oscar. Nell'ottobre 2018, ispirata dal centenario dell'influenza spagnola, Emma Donahue ha iniziato a scrivere questo libro. Subito dopo aver consegnato all'editore la sua ultima bozza, nel marzo 2020 il Covid-19 ha cambiato il mondo.
Numero di catalogo 93569. Numero di catalogo 93606. Durata minuti 278. Joseph Roth. La tela di ragno. Editore Passigli. Genere romanzo. Lettore Ivan Raganato.
Il romanzo La tela di ragno uscì a puntate dal 7 ottobre al 6 novembre 1923 sul quotidiano socialista viennese Arbeiter Zeitung. Soltanto due giorni dopo la sua interruzione, l'opera doveva infatti rimanere incompiuta. Adolf Hitler tentava il suo primo fallito colpo di Stato, il famoso Putsch di Monaco, e questo può spiegare senz'altro meglio di ogni altra circostanza il quadro storico da cui scaturisce la figura del protagonista di questa straordinaria narrazione. Theodor Lose, un mediocre ufficiale tedesco della Grande Guerra roso dall'invidia e assetato di potere che, come ha scritto Claudio Magris, percorre tutte le tappe dell'abiezione personale e politica sullo sfondo di una Germania insanguinata dalle squadre di Ludendorff. Accanto a lui sfilano gli altri personaggi, dal detective Kliske al dottor Trabisch, dal principe Heinrich a Benjamin Lenz, vero alter ego di Theodor, ebreo di Lodz, assoldato come spia da un centro di informazioni e spionaggio durante la guerra. Uomini devastati dalla loro stessa pochezza umana, frutti famelici di un'epoca che sta sempre più sprofondando nella violenza cieca. Un romanzo davvero impressionante per lucidità e intensità, e insieme una agghiacciante preconizzazione degli orrori del nazismo. Joseph Roth, J-O-S-E-P-H, R-O-T-H, 1894-1939, è stato uno dei maggiori scrittori austriaci del primo Novecento. Tra le sue opere ricordiamo La cripta dei Cappuccini, La marcia di Radetzky, La leggenda del santo bevitore, Fuga senza fine, Hotel Savoy, I cento giorni, La milleduesima notte. Notevole anche la sua opera pubblicistica, di cui in particolare si possono leggere in italiano Il caffè dell'undicesima musa e Al bistrò dopo mezzanotte, recentemente proposti da Adelphi, l'editore di gran parte delle opere di Roth. Sulla sua figura, studiata in relazione al mito asburgico e alla civiltà ebraico-orientale, Claudio Magris ha dedicato il suo celebre studio Lontano da dove.
Numero di catalogo 93606. Numero di catalogo 93610. Durata minuti 309. Amedeo Goria, Il sacrificio del re. Editore Castelvecchi. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Donato Chiarello.
Il capo dell'omicidi del nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri di Torino si trova coinvolto nella inspiegabile sparizione del suo amico presidente dei Blu Oro, la squadra di calcio di cui è tifoso. Le indagini si complicano per una serie di misteriosi e stravaganti suicidi di uomini al di sopra di ogni sospetto. Si troverà a misurarsi in un complicato gioco di strategia con il torbido mondo che gira intorno al calcio, dominato dalla frenesia del denaro facile e del potere. Amedeo Goria, torinese di nascita, è uno dei giornalisti televisivi più noti dello sport italiano, in particolare del calcio. Estroso ed eclettico, è stato anche conduttore televisivo Uno Mattina, attore teatrale di cinema e fiction. Le sue passioni più recenti sono l'arte del Novecento, di cui è un apprezzato collezionista, e il gioco degli scacchi. Il sacrificio del re è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 93610. Numero di catalogo 93613. Durata minuti 409. Roberta De Falco. Sangue del mio sangue. Editore PM. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Michela Leopizzi.
Nessun segreto è per sempre. Un cadavere completamente carbonizzato al volante di un'auto, anch'essa bruciata. Nell'abitacolo nulla si distingue dal nero assoluto, se non fosse per un particolare, un piccolo e luminoso diamante all'orecchio della vittima, unico indizio per poter risalire alla sua identità. Tutto fa pensare ad un incidente finito in tragedia, ma il commissario Elettra Morin, il concorso ha appena vinto e una gran voglia di dimostrare a se stessa e alla squadra della mobile di Montefalcone di essere all'altezza, non è disposta a credere alle verità troppo scontate. Quando poi, a poche centinaia di metri, viene ritrovato un uomo nudo, ferito, che fugge da un'auto mezza sfasciata e tutti pensano di avere in mano il colpevole, Elettra capisce di dover andare oltre le apparenze. La targa dell'auto la porta ad un'antica villa patrizia circondata da un suggestivo giardino invaso dai rovi. Il proprietario, un anziano collezionista d'arte, è il figlio, legato sentimentalmente alla vittima, restano sconcertati dalla morte della ragazza, che fa riaffiorare il dolore per le tante tragedie a cui hanno dovuto assistere, tra quelle mura bellissime e infernali. Dissotterrando il passato e cercando di svelare il presente, Elettra scoprirà che la villa nasconde molto più di quanto i superstiti vogliano raccontare. e che il richiamo del sangue è più forte di qualunque arma. Roberta De Falco è lo pseudonimo di Roberta Mazzoni, autrice e sceneggiatrice cinematografica. Ha pubblicato diversi thriller seguendo le indagini di Ettore Benussi, commissario della mobile di Trieste. Nessuno è innocente. Bei tempi per gente cattiva. Il tempo non cancella. Non è colpa mia. Elettra Morin, allieva di Benussi, è la protagonista di questo nuovo romanzo.
Numero di catalogo 93613. Numero di catalogo 93639. Durata minuti 299. Silvio Danese. La pancia lo sa. Interpretare i messaggi di stomaco e intestino per vivere meglio. Editore Sonzogno. Genere medicina, fisioterapia. Lettore Filippo Ferretti.
Mangiamo cibi sbagliati? La pancia lo sa. Accumuliamo troppo stress a casa o al lavoro? La pancia è la prima a saperlo. Abbiamo preoccupazioni così sedimentate che ormai non ci facciamo più nemmeno caso? La pancia sa anche questo e, in un certo senso, conosce cose che noi stessi ignoriamo. Dovremmo imparare ad ascoltarla per stare meglio. Gonfiore, stipsi e difficoltà digestive, per esempio, possono avere origine da tensione, tristezza o intolleranze alimentari. Come un moderno aruspice, il gastroenterologo di fama internazionale Silvio Danese, in La pancia lo sa, guida il lettore alla comprensione di sé attraverso i segnali che arrivano dal basso. Gli antichi predicano da secoli che il ventre è il centro dell'energia e oggi gli studi all'avanguardia concludono che l'intestino e lo stomaco sono cruciali per lo stato di salute generale. Da loro dipendono i livelli infiammatori dell'organismo, l'abilità del sistema immunitario nel fronteggiare i virus e i malanni, il metabolismo e dunque il peso, l'umore e il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Pagina dopo pagina, l'autore, forte della pratica clinica in ospedale e dell'impegno nella ricerca, descrive gli stili di vita e le strategie che consentono all'apparato digerente di diventare il migliore alleato della longevità e di un'esistenza più serena. Che cosa portare e non portare in tavola? Quando sospettare che un alimento sia un nemico, come allontanare l'ansia con pratiche semplici e alla portata di tutti. Il medico fa chiarezza sui problemi più comuni e sui test seri per diagnosticarne la causa, che si tratti di cattive abitudini alimentari, di sensibilità non celiaca al glutine, di un'infezione o di una patologia cronica. Silvio Danese è professore ordinario di gastroenterologia presso Humanitas University ed è coordinatore dell'Immuno Center e responsabile del Centro di Ricerca e Cura per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali all'ospedale milanese Humanitas. Presidente della European Crohn's and Colitis Organization, la più grande associazione internazionale di specialisti in malattie infiammatorie intestinali, ha pubblicato centinaia di articoli su riviste scientifiche ad alto impact factor. È impegnato in numerosi progetti di ricerca di base e studi clinici sull'uso di nuovi farmaci.
Numero di catalogo 93639. Numero di catalogo 93641. Durata minuti 300. Trish Cook, Il sole a mezzanotte. Editore Burr. Genere romanzo rosa. Lettore Vanessa Dezzi.
Katie Price ha 17 anni. È una rara malattia che le impedisce di rimanere anche solo un secondo sotto la luce diretta del sole. Farlo le costerebbe la vita. Solo al tramonto il mondo le si spalanca davanti. Una sera mentre suona la chitarra cantando le sue canzoni in stazione, davanti a lei appare Charlie, la sua cotta tremenda, l'ex atleta del liceo di cui Katie è innamorata da 10 anni in gran segreto, senza mai aver avuto l'occasione di poterlo incontrare e frequentare. Perché tutto nella vita, per chiunque tranne che per lei, accade alla luce del sole, e quell'incontro cambierà per sempre il destino di entrambi. Trish Koch, TRISHKOOK, 1967, è un'affermata autrice di romanzi per giovani adulti e di narrativa femminile. Il suo sito è www.trishkoch.com. Il sole a mezzanotte è anche un film con protagonisti Bella Thorne nel ruolo di Katie e Patrick Schwarzenegger in quello di Charlie.
Numero di catalogo 93641. Numero di catalogo 93642. Durata minuti 1849. Louis Ferdinand Céline. Morte a credito. Saggio critico di Carlo Bo. Versione di Giorgio Caproni. Editore Garzanti. Genere romanzo. Lettore Stefano Moretti.
Morte a credito, pubblicato nel 1936, è il secondo grande romanzo di Céline, che nelle sue pagine ritorna alla propria infanzia e adolescenza. Cresciuto in un'atmosfera soffocante e carica d'odio, illuminata solo dalle presenze della nonna Caroline e dello zio Edouard, il giovane Ferdinand racconta le proprie esperienze familiari, turistiche, scolastiche, erotiche e di lavoro. Quella di Céline è una prosa di sconvolgente carica espressiva e visionaria, brulicante di ossessioni, oscenità e violenza. Ma, come ha notato André Gide, la realtà che Céline descrive è l'allucinazione provocata dalla realtà. Questa è la prima edizione italiana integrale di Morte a credito. La storica traduzione di Giorgio Caproni venne infatti pubblicata con alcune omissioni. I brani espunti allora, perché ritenuti troppo scabrosi, sono stati reinseriti nel testo. Un'opera straordinaria di ricognizione umana, una delle proposte più forti che il Novecento abbia registrato sul suo libro dei conti. Carlo Bo.
Numero di catalogo 93642. Numero di catalogo 93667. Durata minuti 392. Roberta Villa. Vaccini. Mai così temuti, mai così attesi. Con la collaborazione di Antonino Michienzi. Editore Chiare Lettere. Genere medicina, fisioterapia. Lettore Cristiana Castelli.
Tutti abbiamo il diritto di avere paura. Accanto a questo diritto abbiamo però anche il dovere di informarci, riflettere e fare poi le scelte più vantaggiose per noi stessi e per i nostri figli. Per questo Roberta Villa, giornalista scientifica laureata in medicina, oltre a passare in rassegna i punti critici più spesso chiamati in causa nel dibattito sui vaccini, si dedica con attenzione alla ricostruzione e all'analisi del fenomeno antivaccinista. ponendo le basi per un dialogo con gli incerti, perché se è vero che la diffidenza verso i vaccini è basata anche sulla scarsa conoscenza, le strategie per superarla devono saper comprendere le ragioni di questa ostilità. I meccanismi sociali, culturali e psicologici che rendono le persone facili vittime di fake news, in particolare delle tante che circolano sui temi della salute, sono gli stessi anche al di fuori del tema dei vaccini. L'autrice offre uno strumento per analizzarli e possibilmente evitarne le conseguenze. Grazie al linguaggio scorrevole, il testo si rivolge a chi non ha competenze specialistiche, ma è interessato, come genitore e come individuo, sull'argomento specifico e, più in generale, a come si diffondono e si consolidano le conoscenze riguardanti la salute. Ma in virtù della ricchezza di dati, dell'ampiezza dell'analisi e dei riferimenti alla letteratura scientifica, il libro può essere fonte di utili informazioni anche per giornalisti e comunicatori della scienza, personale sanitario, pediatri, operatori dei servizi di igiene, consultori e centri vaccinali. Roberta Villa, giornalista pubblicista laureata in medicina. Roberta Villa ha collaborato per più di 20 anni con le pagine di salute del Corriere della Sera. Con Antonino Michienzi ha scritto l'ebook inchiesta sul caso Stamina, acqua sporca, 2014. Da diversi anni si occupa di vaccini e vaccinazioni, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. È membro del nucleo strategico del NITAG, Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni. Partecipa al team che produce i contenuti del sito Dottore, ma è vero che, della FNOMCEO. Con l'Università Ca' Foscari di Venezia partecipa al progetto europeo Quest sulla comunicazione della scienza in Europa. È molto attiva sui social network.
Numero di catalogo 93667. Numero di catalogo 93678. Durata minuti 799. Dasa Drndić, Trieste. Un romanzo documentario. Traduzione di Liliana Avirovic. Editore Bompiani. Genere romanzo storico. Lettore Cristiana Castelli.
Aia Tedeschi è a Gorizia, sola e circondata da una cesta di fotografie e ritagli di giornali. Dopo 62 anni aspetta di ricongiungersi al figlio avuto da un ufficiale delle SS e rapito dalle autorità tedesche per far parte del programma segreto di Himmler, il progetto Lebensborn. Il figlio che sta cercando era nato nel 1944 da una relazione con Kurt Franz, giovane ufficiale tedesco, alto e biondo, di cui si era innamorata, senza sapere che era già a capo del campo di lavoro di Treblinka. Aia riflette sulle esperienze della sua famiglia ebrea, convertita al cattolicesimo, e sul massacro degli ebrei italiani nella risiera di San Sabba, il campo di concentramento di Trieste. La ricerca ossessiva del figlio la conduce a indagare sulla sconcertante cronaca dell'occupazione nazista nel nord Italia, ricordando tutti i nomi dei 9.000 ebrei italiani vittime dei campi di concentramento nazisti. Con Trieste, Dasa Drndić scrive un grande romanzo, accolto come una pietra d'angolo della letteratura contemporanea e accostato alle opere di Sebald. Dasa Drndić, D-A-S-A-D-R-N-D-I-C. È nata a Zagabria nel 1946 e morta a Fiume nel 2018. Laureata all'Università di Belgrado, facoltà di filologia presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Inglese, con una borsa di studio Fulbright, ha continuato il suo corso di studi in teatro e comunicazione negli Stati Uniti, conseguendo infine il dottorato con una ricerca su sinistra e protofemminismo presso la Facoltà di Discipline Umanistiche e Scienze Sociali all'Università di Fiume. Ha scritto una trentina di sceneggiati radiofonici, pubblicato prose e poesie. È scrittrice di romanzi tradotti in inglese, francese, polacco, sloveno, tedesco, slovacco.
Numero di catalogo 93678. Numero di catalogo 93733. Durata minuti 453. Maria Evelina Buffanazzari. Spesso sono arrivata seconda. Vagabondaggi autobiografici di un granello di sabbia. Editore Icona Liber. Genere biografie. Lettori Alessandro Pala e Maria Evelina Buffanazzari.
In una dolorosa fase di transizione della sua vita, impegnata nel difficile compito di ricostruirsi dopo un grave lutto e una separazione, l'autrice, alle prese con la necessità di eliminare vecchie carte, ritrova un suo diario di scuola degli anni 70. È lo spunto dal quale si dipanano nell'arco di due secoli, con frequenti ritorni al presente e lungo un percorso a volte erratico, ricordi personali e frammenti di storia di una famiglia cosmopolita che abbraccia l'Italia, la Grecia e la Turchia. Il tutto condito da episodi della vita e della carriera del padre Amedeo e della madre Irene e da riflessioni sull'adolescenza, la condizione umana. Maria Evelina Buffanazzari. Attrice dall'età di 20 anni, in età matura, senza abbandonare il palcoscenico, scopre percorsi più intimi e solitari, lungo i quali prosegue la sua esplorazione dell'animo e della condizione umana con la scrittura e la fotografia, partecipando a diverse mostre e pubblicando Dopo la fine e Amedeo Buffa in arte Nazari, edizioni Sabine, e Lieve sia la terra, autori vari, edizioni Textus, Fratelli d'arte, con Silvia Toso, edizioni Sabine.
Numero di catalogo 93733. Numero di catalogo 93744. Durata minuti 675. Dania Mondini, Claudio Lo Iodice. The Modigliani Racket. Death, Art and Crime. Editore Art Publishing House. Genere opere in lingua straniera. Lettore Edoardo Camponeschi e A. Butterworth.
Scams, exhibitions with fake paintings, prolific forgers, foundations created from nothing. Internal wars that revolve around art critics, self-appointed experts, or common criminals who made their fortune in recent decades by linking their name to that of Amedeo Modigliani. Merchants willing to do anything only interested in profit. Artworks that acquire an immense value, sometimes increasing tenfold within a few years. A business with a value we estimated to be at least 11 billion euros, something which hasn't escaped organized crime or international money launderers. With 337 paintings registered in the most trusted catalog of his body of work, there are about 1,200 works circulating on the market bearing his signature. Not even one out of four artworks is original. For exactly a century, secrets, crimes, and mysteries have continued to revolve around the figure and the paintings by Modigliani. We will meet characters who have left an indelible mark in the history of modern art, such as Pablo Picasso. We will wander the streets and alleys of the Paris of the early 20th century, and we will stay there for 70 years. Later, we will arrive in Italy as we track the somber and criminal destiny of all the great protagonists in this story who fascinated us, and who, we are sure, will also win over many readers. 8 chapters that led us to visit several Italian cities, Leghorn, Rome, Genoa, Palermo, but also London, Geneva, to collect precious testimonies and documents, many of which are revealed here for the first time. This and much more in an investigation that reveals for the first time the illicit plots and interests in the shadow of the great Modi, 100 years after his death. Dania Mondini, journalist and TV presenter for RAI, Italian state broadcaster. She has been presenting the RAI TG1 morning newscast for years. She ran financial columns and newscast for RAI TG3 and RAI News 24, for which she carried out several reports. She worked for 15 years for the public press. Firstly, she worked on the news section, and then on the financial and economic section for the Italian magazines Il Messaggero, ANSA, Il Globo, Il Tempo, Il Mattino. Claudio Loiodice, president of the Piedmont Department of the Italian Sociological Association, has been police inspector for the Italian State Police for 30 years in the units of organized crime, murder, armed robbery, and kidnapping. He worked for 12 years as undercover agent, infiltrating several international criminal organizations. Expert in financial crimes, anti-money laundering, and international frauds, he's managing director of a specialized company in London. The authors are board members of the Antonino Caponnetto Foundation, for which they organize training courses focused on international money laundering through artworks. The afterword is signed by Pietro Grasso, former president of the Italian Senate, already national anti-mafia prosecutor and associate judge of the Maxi Processo, the trial brought forward by the magistrates Falcone and Borsellino against the organized crime organization known as Cosa Nostra.
Numero di catalogo 93744. Numero di catalogo 93756. Durata minuti 703. Tim Parks, Italian Life. Traduzione di Eleonora Gallitelli. Editore Rizzoli. Genere romanzo. Lettore Gianluca Pagliotti.
Valeria, nata in Basilicata, ha deciso di lasciare il paesino in cui è cresciuta per frequentare l'università a Milano. James, che ha studiato a Oxford e Yale, ha sposato un'italiana e insegna inglese a contratto in un ateneo del nord, ma ambisce al ruolo di ricercatore per far decollare la propria carriera accademica. Le loro vite sembrano lontanissime, eppure qualcosa li accomuna. Entrambi dovranno fronteggiare uno degli ambienti più labirintici della società italiana e scontrarsi con le meccaniche oscure che lo regolano. Così, le vicende di questi due giovani di talento si intrecciano in una storia dal sapore dolce amaro, che mette in scena contraddizioni, incongruenze e paradossi del nostro sistema universitario, dove educazione e lavoro si incontrano a fare da specchio dell'intera nazione. Italian Life è una vera e propria fiaba moderna, capace di parlarci della realtà in cui viviamo e di restituirci un'immagine vivida e disincantata del nostro paese, con le sue luci e le sue ombre, stimolante, sorprendente, divertente e veritiero. Questo libro ci ricorda, con caustica ironia, come in Italia il percorso per costruirsi una carriera si trasformi, fin troppo spesso, in una battaglia contro nepotismo, intrighi, corruzione, clientelismo, pastoie burocratiche e pressioni all'adeguamento. A tirare con maestria le fila della narrazione è Tim Parks, scrittore e giornalista inglese che vive in Italia da 40 anni e che ha imparato a conoscere a fondo il bel paese, la sua storia e i suoi abitanti. Con lo sguardo obiettivo dello straniero e l'affetto profondo di chi ha eletto quest'angolo di mondo a propria casa, Parks riesce a descrivere l'Italia semplicemente per com'è, senza sminuirne le bellezze né nasconderne magagne e assurdità. E oggi è pronto a consegnarci una riflessione tragicomica su ciò che rende unica, nel bene e nel male, la vita nello stivale. Tim Parks, scrittore e giornalista, nato a Manchester nel 1954, si è trasferito in Italia nel 1981. Oltre a tradurre in inglese opere di autori quali Machiavelli, Leopardi, Moravia, Calvino, Pavese, Tabucchi e Calasso, si è dedicato all'insegnamento universitario della traduzione letteraria. Autore di diversi saggi e romanzi, collabora regolarmente con la New York Review of Books e la London Review of Books. Profondamente legato al suo paese d'adozione, ha dedicato buona parte della propria produzione all'Italia e agli italiani. Italiani, un'educazione italiana, la fortuna dei medici, questa pazza fede, coincidenze, sui binari da Milano a Palermo. Nel 2019 ha pubblicato «Ma che cosa ho in testa?», viaggio di un ignorante tra i misteri della mente.
Numero di catalogo 93756. Numero di catalogo 93757. Durata minuti 632. Tim Parks, coincidenze, sui binari da Milano a Palermo. Traduzione di Giovanna Granato. Editore Bompiani. Genere, viaggi, guide, reportage. Lettore, Gianluca Pagliotti.
Ho visto l'Italia per la prima volta dai finestrini di un treno. Così comincia questa strana avventura di Tim Parks, in un libro che non è un libro di storia e non propriamente un libro di viaggi. È piuttosto l'omaggio di uno scrittore inglese che da molti anni vive in Italia e per il quale le strade ferrate, a forza di vagabondare in lungo e in largo per il bel paese, sono diventate una seconda famiglia. Ne emerge un ritratto dell'Italia divertente e pungente, tra aneddoti e malintesi, paesaggi meravigliosi e contrattempi e ritardi. Un'avventura tutta da leggere per chi ama l'Italia, per chi ama o deve viaggiare in treno. Tim Parks, T-I-M-P-A-R-K-S. Manchester, 19 dicembre 1954. Scrittore e traduttore inglese. Risiede da anni in Italia, dove insegna presso l'Università Ulm di Milano. Collabora con diverse testate italiane, inglesi e americane. Molti dei suoi articoli e racconti sono apparsi sul New Yorker e su The Guardian. Ha tradotto in lingua inglese opere di Alberto Moravia, Italo Calvino, Antonio Tabucchi e Roberto Calasso. È autore di numerosi romanzi e saggi di carattere letterario, tra i quali ricordiamo Europa, finalista al Booker Prize nel 1997. Di Tim Parks, Bompiani ha pubblicato Italiani, 1995, Tascabili Bompiani 2002, Un'educazione italiana, 1996, Tascabili Bompiani 2003, Tradurre l'inglese, 1998, Cara Massimina, 1999, Tascabili Bompiani 2013, Il sesso è vietato, 2013, e Questa pazza fede, Tascabili Bompiani, 2014.
Numero di catalogo 93757. Numero di catalogo 93761. Durata minuti 536. Ashley Audrain. La spinta. Traduzione di Isabella Zani. Editore Rizzoli. Genere romanzo. Lettore Cristiana Castelli.
È la vigilia di Natale e Blythe è seduta in macchina a spiare la nuova vita di suo marito. Attraverso la finestra di una casa estranea osserva la scena di una famiglia perfetta, le candele accese, i gesti premurosi. E poi c'è Violet, la sua enigmatica figlia, che dall'altra parte del vetro, a sua volta, la sta fissando immobile. Negli anni Blythe si era chiesta se fosse stata la sua stessa infanzia, fatta di vuoti e solitudini, a impedirle di essere una buona madre, o se invece qualcosa di incomprensibile e guasto si nascondesse dietro le durezze e lo sguardo ribelle di Violet. Quando ne parlava con Fox, il marito, lui tagliava corto, tutto era come doveva essere, diceva. Era cominciata così, o forse era cominciata molto prima, quando era stata lei la bambina di casa. Blythe ora è pronta a raccontare la sua parte di verità e la sua voce ci guida dentro una storia in cui il rapporto tra una madre e una figlia precipita in una voragine di emozioni, a volte inevitabili, altre persino selvagge. Un tour de force che pagina dopo pagina stilla tutto quel che c'è da sapere quando una famiglia, per preservare la sacralità della forma, tace. Viscerale, onesto, fino alla brutalità, La spinta è un viaggio ipnotico e necessario nella psiche di una donna a cui nessuno è disposto a credere. Ashley Audrain. A-S-H-L-E-Y. A-U-D-R-A-I-N. Vive a Toronto. Ha lavorato a lungo come capo ufficio stampa di Penguin Books Canada. La spinta, il suo primo romanzo, ha conquistato gli editori di tutto il mondo. È in corso di traduzione in 34 paesi e i diritti televisivi sono stati acquisiti dai produttori di C'era una volta a Hollywood.
Numero di catalogo 93761. Numero di catalogo 93762. Durata minuti 134. Camilla Läckberg. Il gioco della notte. Traduzione di Katia De Marco. Editore Einaudi. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Monica Salinelli.
Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la posta diventa sempre più alta. Camilla Läckberg scandaglia magistralmente gli abissi dell'adolescenza e il luogo più oscuro e minaccioso che ci sia, la famiglia. Mentre fuochi cadono come paracaduti colorati e girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo, indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina e iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi obbligo o verità. E ben presto un passatempo un po' malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità. Prima edizione mondiale. Camilla Løkberg, CAMILLALACKBERG, è cresciuta a Fjällbacka, sulla costa ovest della Svezia, dove ha ambientato la sua famosissima serie gialla. I suoi libri, finora pubblicati in Italia da Marsilio, comprendono La principessa di ghiaccio, Il predicatore, Lo scalpellino, L'uccello del malaugurio, Il bambino segreto, La sirena, Il guardiano del faro, Il segreto degli angeli, Tempesta di neve e profumo di mandorle, Il domatore di leoni, La strega, La gabbia dorata. E Einaudi ha pubblicato Donne che non perdonano.
Numero di catalogo 93762. Numero di catalogo 93763. Durata minuti 499. Dorothy West, Le nozze. Traduzione di Monica Capuani. Editore Mondadori. Genere romanzo. Lettore Vanessa Dezzi.
È l'estate del 1953 e sull'isola di Martha's Vineyard, in un'elegante zona residenziale chiamata L'Ovale, dove trascorre le vacanze la ricca borghesia afroamericana, fervono i preparativi per le nozze della giovane Shelby Coles, figlia minore di un'eminente famiglia di medici. La scelta della ragazza di sposare Mead, un musicista jazz lontano dalla sua famiglia per estrazione sociale, ha suscitato molte perplessità nei Coles, in particolar modo nel padre, un medico rispettato, a suo tempo convolato a nozze con la donna che la società ha ritenuto adatta a lui. E nella nonna di Shelby, una donna bianca, erede di una enorme piantagione del sud, che circostanze imprevedibili e drammatiche hanno allontanato dalle proprie origini. Shelby è decisa ad andare oltre le aspettative della sua famiglia per sposare l'uomo che ama. Le sue certezze vengono però messe in crisi dall'arrivo di Lute McNeil, padre di tre bambine e alle soglie del terzo divorzio, che ha deciso di trascorrere le vacanze in una casa dell'Ovale e che con il suo corteggiamento la spinge a interrogarsi sulla propria identità e sulle proprie convinzioni. Il matrimonio diventa così l'occasione per ripercorrere la storia di una famiglia e con essa quella di un conflitto razziale che ha attraversato intere generazioni, dalle piantagioni del sud degli Stati Uniti, dove la schiavitù era legge, lungo la guerra di secessione, fino alla nascita della borghesia afroamericana colta e benestante. Viene raccontato il cammino di uomini e donne che, con sacrifici e determinazione, sono riusciti a far studiare i propri figli e a dare loro un futuro diverso. Un romanzo straordinario e una serie di personaggi memorabili che riescono a rappresentare con sincerità ed eleganza la complessità delle differenze e dei pregiudizi. Dorothy West, DOROTHYWEST, Boston, 1907-1998, è stata un esponente di spicco dell'Harlem Renaissance, un movimento artistico e intellettuale fondato negli anni 20 che difendeva la libertà d'espressione e la creatività dei neri afroamericani.
Numero di catalogo 93763. Numero di catalogo 93767. Durata minuti 360. Eliana Liotta, il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la salute. In collaborazione con European Institute on Economics and Environment e Progetto IT della Fondazione Gruppo San Donato. Editore La Nave di Teseo. Genere Ecologia. Lettore Cristiana Castelli.
Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con il corpo e con il pianeta. È un cibo intelligente, adatto all'antropocene, l'epoca in cui viviamo e dove sono gli esseri umani a influenzare gli eventi della natura. Il cibo che ci salverà, il nuovo libro di Eliana Liotta, dimostra quanto sia indispensabile una svolta ecologica a tavola per aiutare la terra e la salute. Per salvare l'ambiente non basta più andare in giro in bici, comprare un'auto ibrida e ricordarsi di spegnere le luci. Non è sufficiente pensare solo a petrolio e carbone. Come avverte l'ONU, il riscaldamento globale non potrà arrestarsi senza modificare il sistema alimentare, da cui dipende un terzo delle emissioni di gas serra, responsabili dell'aumento delle temperature. L'aspetto straordinario è che i pranzi e le cene, invocati per frenare l'inquinamento e il clima impazzito, sono esattamente gli stessi che proteggono la salute e che potenziano il sistema immunitario. Tendiamo a dimenticarcene, siamo parte del tutto. In questo saggio, l'autrice presenta per la prima volta una riflessione che parte da un approccio scientifico duplice, ecologico e nutrizionale. Con la consulenza dello Istituto Europeo per l'Economia e l'Ambiente e del progetto IT della Fondazione Gruppo San Donato. 5 le diete proposte, sia ecocarnivore sia vegetali, capaci di mitigare le emissioni inquinanti e di migliorare la linea e la nostra salute. Centinaia le risposte offerte alle curiosità sull'impatto degli alimenti, dagli allevamenti intensivi alla pesca, dalla coltivazione dell'avocado ai prototipi di bistecca sintetica. Siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il mondo.
Numero di catalogo 93767. Numero di catalogo 93769. Durata minuti 602. Kazuo Ishiguro, Clara e il sole. Traduzione di Susanna Basso. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Cristiana Castelli.
Dalla vetrina del suo negozio, Clara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che contiene. Il disegno del sole sulle cose e l'alto palazzo RPO, dietro cui ogni sera lo vede sparire. I passanti tutti diversi, mendicante e il suo cane, i bambini che la guardano dal vetro con le loro allegrie e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, così ingenua ed empatica, schiva e curiosa quanto quella di un animale da compagnia, appartiene in realtà a un robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare. Clara è un modello piuttosto sofisticato di amico artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa, il suo amico Rex e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la 14enne Josie, e fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante l'ammonimento di direttrice sulla volubilità dei bambini, Clara sente di appartenerle e per sempre. Josie è una ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive future. Per lei, Clara è pronta ad affrontare la brusca autorevolezza di una madre cupa e indecifrabile, l'ostilità spiccia di domestica Melania e gli scherzi cattivi dei compagni speciali che frequentano con Josie gli incontri di interazione e che mal sopportano i diversi. Quando la malattia di Josie colpisce più duramente, Clara sa che cosa fare. deve trovare colui da cui ogni nutrimento discende e intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio. Deve impegnarcisi anima e corpo, come se anima e corpo avesse. Nel primo romanzo, dopo il conferimento del premio Nobel per la letteratura, Ishiguro torna ai temi esplorati in Non lasciarmi, per offrirci una nuova meditazione indimenticabile e struggente sul valore dell'amore e del sacrificio e sulla complessità del cuore umano, composito e sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista dell'androide Clara. Kazuo Ishiguro è nato a Nagasaki nel 1954 e si è trasferito con la famiglia in Inghilterra nel 1960. Tutti i suoi romanzi sono tradotti in Italia da Einaudi. Un pallido orizzonte di colline, 1982. Un artista del mondo fluttuante, 1986. Quel che resta del giorno, 1989. Gli inconsolabili, 1995. Quando eravamo orfani, 2000. Non lasciarmi, 2005. E Il gigante sepolto, 2015. Per Einaudi ha pubblicato anche la raccolta di racconti Notturni, 5 storie di musica e crepuscolo, 2009, La mia sera del XX secolo e altre piccole svolte, 2018, e il racconto illustrato Crooner, 2018. Da Quel che resta del giorno, Man Booker Prize 1989 e da Non lasciarmi sono state tratte le importanti pellicole omonime. Nel 2008 il Times ha incluso Ishiguro fra i 50 più grandi autori britannici dal 1945. Nel 2017 ha vinto il premio Nobel per la letteratura.
Numero di catalogo 93769. Numero di catalogo 93771. Durata minuti 327. Chiara Lalli, Cecilia Sala. Polvere. Il caso Marta Russo. Editore Mondadori. Soggettazione criminologia. Lettore Monica Salinelli.
Dopo più di un anno passato a parlare con i protagonisti di questa storia, a leggere le carte, a riascoltare le registrazioni del processo e a fare domande agli esperti per capire qualcosa in più, ci siamo rese conto che a ogni telefonata, a ogni verbale, a ogni incontro, i nostri dubbi, invece di sparire, aumentavano. Il 9 maggio 1997, Marta Russo viene uccisa da un colpo di pistola in un vialetto della città universitaria di Roma. La scena del crimine è particolarmente complessa perché su quel vialetto si affacciano più di 100 finestre e passano ogni giorno moltissime persone. L'arma del delitto non si trova, il movente è inspiegabile e l'attenzione mediatica è senza precedenti. Inizialmente i sospetti si concentrano su un bagno al piano terra accanto al magazzino della ditta di pulizie. I dipendenti lo chiamano il deposito delle munizioni, hanno il porto d'armi e sparano al poligono. Il caso sembra chiuso quando la scientifica scopre una particella di polvere da sparo sul davanzale dell'aula 6, al primo piano di un edificio arancione. Questo granello di polvere, insieme ad alcune testimonianze contraddittorie, porta alla condanna di due assistenti universitari, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, nonostante non conoscessero la vittima e non avessero un movente per ucciderla. La perizia della scientifica però è sbagliata. Il granello di polvere non è con certezza un residuo di sparo, potrebbe essere quello dei freni di una vecchia Panda. Sono passati più di 20 anni e questo caso suscita ancora tante domande, come ha confermato il successo della serie audio da cui il libro è tratto. Chiara Lalli e Cecilia Sala hanno parlato con i protagonisti di questa storia, con i due condannati e con i loro accusatori. Hanno cercato negli archivi i documenti e le registrazioni dell'epoca. Hanno analizzato i risultati della perizia con degli esperti. Hanno ricostruito le indagini e il processo per vedere se tutto tornava. Il risultato è un'inchiesta tanto avvincente quanto angosciante. Ai dubbi specifici, molti dei quali rimangono senza risposta, si aggiunge la più spaventosa delle domande. Se il caso Marta Russo fosse un errore giudiziario. Se un giorno fossimo noi a trovarci schiacciati da una macchina inadeguata e incapace di correggersi? Chiara Lalli insegna storia della medicina all'Università di Roma Sapienza. Scrive per il Corriere della Sera, 7, La Lettura, Wired e Le Scienze. Ha pubblicato libri di bioetica e di filosofia pratica con Fandango, Mondadori, Il Mulino e Il Saggiatore. Cecilia Sala è una giornalista, lavora nella redazione di 8 e mezzo e scrive per Il Foglio. Ha pubblicato reportage dall'estero su L'Espresso e Vanity Fair. Ha lavorato con la media company Vice per Sky TG24, con Rai, con GA e A per Arte TV, con Fremantle Media.
Numero di catalogo 93771. Numero di catalogo 93803. Durata minuti 303. Giuliano Sangiorgi. Il tempo di un lento. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Ivan Raganato.
Tutto comincia con un bacio al buio in uno sgabuzzino, deciso dalla sorte nel gioco della bottiglia. Luca ha 13 anni e non ha mai baciato nessuno. Così, quando si trova da solo con Maria Giulia, bella, sfrontata e temuta da tutti, la sua vita cambia per sempre. Presto arriva l'estate e al mare con i genitori, lui non può più incontrare la ragazza che gli piace. Passa le serate a guardare il Festival Bar, finché non ha un'idea. Con la chitarra compone la sua prima canzone d'amore, la registra su un'audiocassetta e la spedisce a lei. Non riceve risposta. Ma il primo giorno di scuola si accorge che sul pavimento, lungo il percorso che conduce alla sua classe, qualcuno ha scritto le parole di quella canzone. Seguendole, arriva fino a Maria Giulia. Da allora, l'amore e la musica travolgono la sua esistenza, innescando una serie di eventi inattesi, inimmaginabili, che lo porteranno molto lontano. Giuliano Sangiorgi, Nardò 1979, è leader del gruppo rock Negramaru, una delle band più famose della scena italiana. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato nel 2012 Lo spacciatore di carne.
Numero di catalogo 93803. Numero di catalogo 93821. Durata minuti 42. Fabio Volo, Dall'altra parte del binario. Editore Corriere della Sera. Genere romanzo. Lettore Erika Patroncini.
Viviamo secondo schemi che altri hanno tracciato per noi. Ci comportiamo seguendo regole stabilite dalla società, dalla famiglia, dai nostri partner. E quando leggiamo la scritta «Vietato attraversare i binari», non ci chiediamo più che cosa ci sia dall'altra parte del binario. Silvia, la protagonista di questo racconto, se lo chiede e decide per una volta nella vita di attraversare con Luca, un ragazzo incontrato per caso su una panchina della stazione di Bologna in una afosa giornata estiva. Il binario dei sentimenti, di rompere gli schemi. Il loro incontro è come il refolo di vento dell'ultimo vagone di un treno di passaggio, che solleva nell'aria un foglio di carta. Un attimo di passione che azzera una vita difficile e offre la speranza per un nuovo inizio. Fabio Bonetti, in arte Fabio Volo, è nato a Calcinate, Bergamo, il 23 giugno 1972 alle 22:30. Ha lavorato come attore in svariati film, Casomai, La Febbre, Manuale d'Amore 2, 1 su 2, e come conduttore di trasmissioni televisive, fra le altre Le Iene, Cavolo, Smetto quando voglio, Lo Spaccanoci, Italo-Spagnolo, Italo-Francese, e radiofoniche, Il Volo del Mattino e Il Volontario su Radio DJ. Con Mondadori ha pubblicato Esco a fare due passi, 2001, È una vita che ti aspetto, 2003, e Un posto nel mondo, 2006.
Numero di catalogo 93821. Numero di catalogo 93822. Durata minuti 318. Muriel Barberi. Una rosa sola. Traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. Editore E.O. Genere romanzo. Lettore Manuela De Vito.
Rosa fa la botanica. A 40 anni vive a Parigi ed è tristissima, o, per meglio dire, è depressa. Conosce i fiori, ma non li guarda. Le piacciono gli uomini, ma solo per una sera. Niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in cui trascorrono le sue giornate. La vita le sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza d'inerzia che parte per Kyoto per assistere all'apertura del testamento del padre. Di lui non sa niente, sa solo che è giapponese e che 40 anni prima ha avuto un'effimera relazione con la madre. Non l'ha conosciuto da vivo, va a conoscerlo da morto. Ma il Giappone è un altro pianeta e anche se in un primo tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare se stessa e a vedere con un altro occhio quelle che fino a quel momento le erano apparse solo un'interminabile serie di disgrazie. Accompagnata nel suo viaggio di rinascita da Paul, belga trapiantato in Giappone, fedelissimo segretario del padre, Rosa conoscerà un nuovo concetto di bellezza che la porterà ad elaborare un nuovo concetto di amore e quindi di vita. Muriel Barberi è autrice del bestseller internazionale L'eleganza del riccio, di Estasi culinarie, Vita degli elfi, Uno strano paese e I gatti della scrittrice, tutti pubblicati dalle nostre edizioni. Ha vissuto a Kyoto, Amsterdam e Parigi. Attualmente vive nella campagna francese.
Numero di catalogo 93822. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.